giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa parte della trasmissione continueremo il discorso della volta scorsa relativo alla contemplazione. Prima, naturalmente, vi ricordo che sabato 24 settembre, vado un po' a memoria, comunque quel sabato, si terrà presso il Bosco Sacro di Jesolo il rito dell'equinozio d'autunno. Per cui l'appuntamento per tutti i pagani è presso il Bosco Sacro di Jesolo, sabato 24 settembre. Abbiamo appena tenuto, molto tempo fa, sull'altipiano di Asiago, il rito della Devotio, che teniamo ogni agosto. Mi è arrivato adesso, in questo momento, che molte persone hanno desistito dal venire dal maltempo, pensando che il rito non venisse celebrato, non venisse tenuto. In realtà il rito è stato celebrato, è stato tenuto, e tutto sommato il tempo non è neanche stato così brutto come da altre parti si poteva vedere. Spiace per le persone che non sono venute, però noi i riti li celebriamo sempre, in grande o in piccolo che sia. Certamente esistono anche delle condizioni che potrebbero impedirci di celebrare il rito, oppure delle condizioni che ci sconsigliano di fare certe cose. Ma se le condizioni ci sconsigliano di fare quelle cose non le facciamo. Però il rito lo celebriamo lo stesso, perché fa parte di quello che è il nostro essere persone religiose, cioè quell'insieme che ci porta a vedere il mondo come sacro, come vivente e come manifestazione di intelligenza, e che agisce nei nostri confronti. Pertanto i riti noi li teniamo sempre. Spiace soltanto che le persone siano fermate dalle condizioni meteorologiche, però vi ricordo che in fondo questa è anche la questione della vita. Cioè, la vita ci pone sempre davanti a dei problemi e ci costringe sempre ad organizzarci nei confronti di quei problemi. E allora, se la nostra vita ci pone dei problemi, cioè se nella nostra vita ci sono dei problemi, perché noi non dobbiamo organizzarci per risolverli, per superarli? Perché dobbiamo fermarci davanti a quei problemi? È chiaro che si potrebbe correre, però se io sono con le gambe nell'acqua, la mia corsa è diversa, è più lenta. Questo non significa che io non debba procedere o non debba modificare il mio stato. Ecco, questa in realtà che abbiamo avuto sull'altipiano di Asiago è una lezione di vita. Cioè, la vita ha sempre dei problemi, la vita ci pone davanti a delle contraddizioni, la vita ci impone di affrontare quanto noi incontriamo. Ma se noi siamo degli dèi che manifestano noi stessi, noi ci attrezziamo per affrontare al meglio le condizioni della vita. Pertanto ci dispiace per le persone che non sono venute per questioni di tempo. Chiaramente esistono le persone che non sono arrivate per altre questioni, persone che hanno la schiena a pezzi, per esempio, le persone che sono di turno sul lavoro, le persone che hanno delle incombenze e non possono lasciarla. Certamente ci sono state altre cause che hanno indotto le persone a non venire, però quelle persone che non sono venute per questioni solo di tempo, per questioni solo meteorologiche, secondo me, dal mio punto di vista, dal punto di vista della stregoneria in generale, hanno perso un'occasione per riaffermare se stesse davanti a delle condizioni avverse. Al contrario, le persone che sono venute, sì, si sono attrezzate di capaway, si sono attrezzate di ombrelli, si sono attrezzate di mantelle, si sono attrezzati di quanto serviva, di scarpe a tenuta d'acqua, in fondo non siamo così poveri da non averle, e hanno camminato, hanno fatto il rito, e il fuoco è stato acceso, la Devotio è stata recitata, noi stessi ci siamo manifestati davanti al mondo, siamo tornati e abbiamo festeggiato come facciamo di solito, mangiando tutti assieme e offrendo anche il nostro bicchiere agli dèi. Ecco, tutto qua, cioè le persone hanno affrontato le condizioni e le hanno superate. Chiaramente esistono delle persone che non sono venute proprio per cause oggettive, cioè persone che stavano male, le persone che avevano delle incombenze, le persone che non potevano essere in ferie per permettere ad altri di fare le ferie. Chiaramente questo non è un altro discorso ancora, però torno a ripetere, spiace per quelle persone che avrebbero potuto essere e che non c'erano. Ricordatevi nel film Il tredicesimo guerriero, c'è appunto la preghiera del musulmano, la preghiera della, sì, del protagonista del film che fa il tredicesimo guerriero, appunto il musulmano, l'uomo meridionale, che prima dell'ultimo combattimento dice e chiede scusa al suo Dio, ma noi dovremmo chiederlo scusa alla vita in realtà, per non aver pensato tutte le cose che avremmo dovuto pensare, per non aver detto tutte le cose che avremmo dovuto dire e per non aver fatto tutte le cose che avremmo voluto fare. Perché ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, non è che rinunciamo e poi basta. La rinuncia a fare o a non fare, la rinuncia a fare qualcosa è comunque un fare, è comunque un'azione che si sedimenta dentro di noi. Se oggi ero timoroso davanti a qualcosa e mi sono tirato indietro, domani sarà più difficile per me affrontare una cosa simile. Se invece oggi non mi sono tirato indietro, domani mi sarà più facile affrontare una cosa simile, perché ho accumulato esperienza con cui affrontarla. Per cui ricordatevi sempre, fare o non fare è sempre un fare. Sta a noi scegliere cosa ci conviene in quel momento. E ogni volta che noi rinunciamo a qualcosa, uccidiamo qualcosa dentro di noi. Ogni volta che noi agiamo, costruiamo qualcosa dentro di noi. Chiaramente può anche essere il contrario. Ogni volta che noi rinunciamo a cose distruttive, ci diamo delle possibilità di costruirci. Ogni volta che noi accettiamo di soggettivare delle cose distruttive, rinunciamo a costruirci. Chiaramente c'è sempre una scelta, cioè un intento, una direzione, delle scelte da fare. Però questa è la vita, e la vita è azione o non azione. Che sia azione, che sia non azione, sedimentiamo sempre qualcosa dentro di noi. Questo lo dico per le persone che hanno rinunciato a partecipare alla Rido. E altre cose, ancora vi ricordo sempre il 4 settembre, la festa dei Veneti che si tiene a Cittadella. Questo è un discorso più di Francesco comunque che non da parte mia, anche se chiaramente io parteciperò alla festa. Pertanto appuntamento 4 settembre a Cittadella e poi 24 settembre il rito dell'equinozio d'autunno. Bene, ne approfittiamo allora per continuare il discorso che abbiamo fatto in relazione alla contemplazione. La contemplazione, vi ricordo ancora, che è l'arte attraverso il quale il pagano e solo i pagani riconoscono nel mondo che ci sta attorno, nel mondo in cui viviamo, intelligenza, progetto, scopo, nous, se volete anima, se volete trasformazione, chiamatela come volete. Comunque solo il pagano è colui che riconosce di essere all'interno di esso, che sceglie e che progetta insieme a lui, solo il pagano. E la contemplazione può essere fatta proprio soltanto dal pagano, perché soltanto il pagano può riuscire a percepire attraverso le proprie emozioni le informazioni, i dati, e trasferirli attraverso l'intuizione alla propria ragione, dati e informazioni che provengono dal mondo esterno, dagli enti del mondo e da chi nel mondo agisce, che però è separato da noi perché la ragione non lo riconosce come intelligente, non lo riconosce portatore di nous, non lo riconosce portatore di sapere e conoscenza. Questo vale per le piante, vale per gli animali, vale per tutta la terra stessa, vale per il sole, vale per ogni altro ente. Ebbene, la contemplazione, vi ho già detto l'altra volta, ci porta a modificare il nostro modo di vedere il mondo. E adesso, siccome ormai ho una certa età, leggere i caratteri piccoli è difficile, è meglio che cominci con inforcare gli occhiali. Non ho l'abitudine purtroppo di inforcare gli occhiali perché ci vedo benissimo, però quando leggo il carattere piccolo comincio ad averne un po' bisogno. Allora, dove eravamo rimasti? Stare delle mezze ore seduti davanti ad un oggetto, l'ideale per contemplare una pianta. Una pianta d'appartamento o un piccolo albero è viva e cosciente, contempla a sua volta, ha volontà e intuizione e ha l'innegabile vantaggio di stare ferma. Si può contemplare il sole, ma brucia gli occhi. Si può contemplare la luna, ma le sue fasi la rendono instabile. Si possono contemplare le nubi, ma spesso stare a testa in su stanca. Si può farlo con un animale, ma si muove. Si può farlo con l'acqua, ma si hanno meno risposte. Si può farlo col fuoco, ma col fuoco è meglio farlo durante i riti religiosi. Stare delle mezze ore davanti ad un oggetto, metterlo fuori fuoco, chiudendo il dialogo interno, e osservare la sua sfocatura senza descriverlo. Ci vogliono alcuni mesi per predisporre la struttura fisica e scoprirsi a contemplare quasi naturalmente nella propria attività quotidiana. Nel frattempo si fa una buona ginnastica ortotica. Si ristruttura la ragione predisponendola all'arrivo di nuovi fenomeni, sia per gli aspetti inusuali dell'oggetto contemplato, sia per la manifestazione dell'intuizione alla quale deve cedere il passo. L'intuizione non si manifesta mai durante la contemplazione e pertanto non illudetevi di diventare padroni di un potere superiore. L'intuizione giunge quando una serie di situazioni, quali la predisposizione soggettiva, l'impellenza emotiva, le condizioni della vita, le esigenze dell'azione soggettiva, eccetera, vengono a manifestarsi e coincidere con uno stato contemplativo naturale dell'individuo. Beh, qui è da fare un discorso abbastanza vasto, cioè in stregoneria cosa succede? Quando si praticano le tecniche del crogiolo dello stregone, succede un fenomeno del genere. Inizialmente c'è un'opposizione da parte della ragione al fatto che la persona pratichi questo tipo di tecniche. C'è un'opposizione che si manifesta all'interno dell'individuo creando una specie di stato d'ansia, che non è vera e propria ansia come manifestazione patologica, però è un timore che prende l'individuo quando nel praticare quelle tecniche comincia, non so, tipo sospendere il dialogo interno, a un certo punto per qualche secondo non pensa assolutamente a niente. Ecco, in quel momento la ragione trasmette all'individuo una specie di timor panico, che non è pan, però è una specie di timore. E questo vale anche per la contemplazione. Quando voi vi esercitate ad osservare un albero, per esempio, no? Incrociate gli occhi, sfocate la figura, bloccate il dialogo interno, vi mettete calmi e rilassati e a un certo punto da quell'albero ricevete delle sensazioni viventi, cioè emozioni vive, emozioni modulate, che la ragione comincia a percepire come messaggi che arrivano, immediatamente vi si ferma il respiro e tornate indietro, cioè esiste questa forma di timore che vi porta a tornare indietro. E questa è la prima reazione che c'è da parte della ragione. Il problema, chiamiamolo del contemplatore, comunque di chi pratica il crogiolo dello stregone, qual è? È quello di dire, se io dall'albero, in questo stato psichico-emotivo di contemplazione, ho ricevuto qualche cosa, sicuramente se mi impegno all'ennesima potenza riceverò qualcosa di infinitamente di più. Ecco, questo è uno degli errori che fanno le persone quando praticano questo tipo di tecniche. Perché è un errore? Perché l'elemento su cui loro devono poggiare l'attenzione non è sulla tecnica, ma è sulla vita quotidiana. Cioè, quando io pratico la contemplazione, la tecnica della contemplazione, il mio scopo non è quello di discutere di filosofia trascendentale con gli alberi, ma il mio scopo è quello di affrontare al meglio la mia esistenza. Quando io pratico la contemplazione, creo dentro di me uno stato psichico-emotivo di sospensione e di fermare quella che è la mia proiezione sugli oggetti del mondo, per cui anche sui fenomeni che mi arrivano dal mondo. Questo significa che io apro dentro di me, fra la parte esterna e la parte interna del cervello, un canale di comunicazione. Questo a me discutere di filosofia con un pioppo non è che mi interessi, ma non perché non mi interessa la faccenda, ma perché un pioppo ha una visione della vita, una visione della realtà che è propria del pioppo, non ha nessun legamento con quello dell'essere umano. Però esistono delle condizioni di vita ed esistono delle condizioni di esistenza che sono comuni agli esseri umani o agli esseri pioppo, per esempio. Cioè esiste una comunicazione, esistono delle forze, esistono dei filamenti che attraversano tutti i viventi. E ogni volta che un vivente ha delle necessità, quel vivente manda le sue emozioni, manda i suoi filamenti, fa correre le sue necessità sopra i, chiamiamoli, fili della vita. E i fili della vita sono i fili delle emozioni. Se dentro di me si apre quel canale, io non arriverò mai a discutere di filosofia trascendentale con il pioppo. Però riesco a soggettivare quelli che sono i bisogni dell'oggettività. Ma attenzione, se io apro i miei canali e soggettivo i bisogni dell'oggettività, io contemplo l'oggettività, il pioppo per esempio, ma il pioppo contempla me, la sua intelligenza sta contemplando me. Il canale che io ho aperto fra la parte esterna e la parte interna del mio cervello mi permette di percepire le sensazioni e le emozioni del pioppo, col quale non me ne frega niente discutere di filosofia trascendentale, ma io costruisco i legamenti empatici fra me e gli oggetti del mondo. E quando io ho delle necessità per dei fenomeni che io non percepisco, che per me non sono chiari, attenzione, il pioppo si attiva, gli oggetti del mondo si attivano, perché io ho i canali delle emozioni aperte, i segnali arrivano, e se io ho i canali delle emozioni aperte, perché mi sono addestrato a contemplare, io percepisco ciò che dal mondo mi arriva e lo trasformo in pensieri. La mia ragione lo trasforma in pensato, in idee, in pruriti. Può cascare quel masso dalla montagna. Dentro di me nascono delle urgenze, nascono delle necessità di correre. Magari improvvisamente mi sono arrapato, ho deciso che devo arrivare giusto a casa in fretta perché c'è mia moglie che mi aspetta. C'entra niente, stava cadendo un masso dalle montagne. Cioè, in pratica, tutti quelli che sono i segnali dal mondo si trasformano, vengono percepiti dentro di noi e vengono trasmessi dalla parte interna del cervello alla parte esterna mediante tutta una serie di collegamenti che sono stati aperti attraverso la pratica della contemplazione e la pratica della meditazione. Ma quella sensazione iniziale che io ho avuto perché mi stavo contemplando quel pioppo, e da quel pioppo a un certo punto ho avuto la sensazione che delle parole mi arrivassero, delle cose che io riuscivo a capire, non ci sono riuscito a capire, però ho avuto la sensazione per un attimo di riuscire a capirle. Bene, quella è la sensazione, che il pioppo mi stava contemplando e che io ho aperto i canali da dentro di me a fuori di me. Ora io vi faccio l'esempio del pioppo, ma voi potete, provatevi a pensare ad una persona che può aprire i canali fra sé e tutti gli oggetti del mondo. Chiaramente è una cosa completamente diversa da tutto quello che noi possiamo inventare. Ma questo non ti dà il potere, non ti dà la capacità di essere padrone delle cose, ma ti dà la capacità di soggettivare ciò che sono i bisogni del mondo. Cioè diventi parte di quello che è il mondo. E allora torniamo al discorso di Galimberti oggi, letto da Francesco, dove noi siamo individui sociali e siamo individui della natura, ma lo siamo nella misura in cui viviamo empaticamente con la società civile in cui viviamo e con la società della natura in cui viviamo. Viviamo in simbiosi, perché io, è vero, soggettivo ai bisogni del mondo, io mi incazzo per questioni di ingiustizia, io mi incazzo quando i più deboli vengono offesi in maniera vigliacca, ma anche il mondo percepisce quello che da me esce, ed è questo il vero potere alla fine della stregoneria. Il vero potere della stregoneria non è quello che vi fa il colpo di bacchetta magica, o che vi fa guarire dalla lebbra, o che ti fa fermati vento perché mi so il paron. Queste sono le cazzate. Il potere della stregoneria è la capacità di soggettivare ciò che ti arriva dal mondo. Però provate un attimo solo a pensare, se una persona è in grado di fare questo, quali saranno le scelte nella vita quotidiana che può fare una persona così? Provate un po' a rifletterci e riuscirete a capire che cos'è il potere della stregoneria, che non è fermati vento, colpi di bacchetta magica o sbattere le ali per volare su una scopa, è qualcosa di infinitamente, ma infinitamente più grande. Andiamo avanti con la contemplazione, va. Queste situazioni si possono riassumere col nome di stato di necessità soggettivo. Gli effetti della contemplazione si esprimono nel vivere per sfida. 1. La nostra ragione non è padrona del nostro intuire. 2. Le nostre tensioni, i nostri bisogni, i nostri stati di necessità emotiva sono espressi sia nella ragione che in tutto noi stessi. 3. Nello stato di necessità, l'individuo si esprime con i mezzi che ha forgiato. L'intuizione può tentare di esprimersi, ma deve trovare il varco per superare la barriera della ragione. E una ragione duttile, capace di coglierla e riconoscere la necessità di accoglierla, può favorire lo sviluppo dell'individuo. Una ragione statica, una ragione bloccata, blocca l'intuizione e impedisce all'intuizione di emergere nella coscienza della persona. 4. Lo stato di necessità crea nella persona uno stato d'ansia. Questo stato d'ansia può canalizzare, che non è l'ansia della ragione che impedisce alle persone iniziali, ma è un altro stato d'ansia. Lo stato di necessità crea nella persona uno stato d'ansia. Questo stato d'ansia può canalizzare le capacità della persona attrezzata o può allontanare la persona non attrezzata dall'affrontare lo stato di necessità che crea ansia. In quel momento, che l'individuo se ne renda conto o meno, ha sospeso il dialogo interno, B. concentrato tutto se stesso sul proprio stato di necessità, C. manifesta bisogni, tensioni e intento relativo ai problemi, D. questa tensione emotiva, unita alla pratica della contemplazione, permette di aprire la breccia della sua intuizione. Il vivere per sfida, sottoponendo l'individuo alle tensioni della contraddizione estrema, permette un arrivo continuo di intuizioni. Intuire diventa così pratica quotidiana. bagliori che giungono continuamente alla ragione. L'intuizione può essere o un messaggio proveniente dal mondo esterno, altre volontà, o emergere dall'individuo, dall'interno, memoria di specie o esperienze dimenticate, comunque sempre dalla parte più interna del cervello. Se non fosse fisiologica, diremmo che emerge dall'inconscio. Per concludere, la contemplazione è l'attività attraverso la quale ci si predispone ad intuire il divino che ci circonda. Attenzione! Ricordiamo che stiamo parlando dell'essere umano che si attrezza per svilupparsi come essere della natura. Non stiamo parlando dell'essere umano che si attrezza per vivere nel sistema sociale umano in Italia nel 2003. Perché ricordo questo? Perché la contemplazione attrezza l'essere umano in quanto essere della natura, lo porta a riprendersi in mano lo sviluppo in quanto essere della natura, percependo nuovi e diversi fenomeni con i quali confermiamo una diversa descrizione del mondo. L'azione, quale manifestazione dell'intuire, non è considerato un modo naturale, nemmeno possibile, all'interno del sistema sociale. Quando si intuisce, si diranno cose e si trasmettono messaggi incomprensibili per la maggior parte delle persone. Si esprimeranno bisogni e desideri per cui molte persone che ci stanno attorno diranno «non ti capisco». Solo alcuni aspetti saranno afferrati da persone che hanno forme automatiche o naturali di contemplazione. Ricordate che chi non contempla è cieco nei confronti di molti fenomeni e di molti meccanismi che chi contempla trova ovvi, normali e direi naturali. Come si ovvia all'incomprensione del sistema sociale nei confronti dei contemplatori? Innanzitutto attraverso la meditazione e la pratica. Diventare abili con le parole, ricordate il dibattito che abbiamo fatto sulla meditazione. Il dibattito che abbiamo fatto sulla meditazione diceva che la meditazione è l'arte attraverso la quale noi impariamo a descrivere in maniera profonda e sistematica gli oggetti o le sensazioni o le situazioni che noi viviamo e a dare spiegazione mediante le parole. Cioè la meditazione è l'arte dell'uso della ragione, l'arte dell'uso delle parole per comunicare. Questo abbiamo detto. Pertanto, innanzitutto attraverso la meditazione e la pratica, diventare abili con le parole e con la descrizione della ragione. Diventare il più abili possibile nell'esposizione di principi e di concetti. Però questo, se non è ben calibrato, può produrre delle reazioni nelle persone che ci stanno attorno. Si sentono prevaricate perché non hanno argomenti e strumenti con cui farci fronte. In secondo luogo, attraverso la pratica della follia controllata, che tratteremo quando parleremo della vita nel mondo sociale umano. C'è un altro modo di comportarsi, ma è follia. Rivoluzionare il sistema di pensiero umano, facendo sentire inadeguati e fuori posto chi non contempla. Ma questo è un altro discorso, ed è relativo agli intenti soggettivi del nostro vivere per sfida. Bene, questo era quanto era stato fatto durante il dibattito. Dopodiché, cosa avviene? Dopodiché avviene che è necessario precisare il discorso della contemplazione. E questo ve l'ho già letto, in una situazione diversa, sulla tecnica della contemplazione. Comunque la facciamo anche oggi, perché tanto ripassare come si contempla penso che sia funzionale per tutte le persone. La contemplazione è una pratica esclusiva pagana politeista nell'uso dei sensi, finalizzata a penetrare il mondo nel quale viviamo. Contemplare è finalizzato a organizzare noi stessi al fine di riconoscere nell'oggetto sul quale poggiamo concentrando noi stessi, le nostre stesse tensioni e i nostri stessi bisogni attraverso la messa a fuoco di fenomeni inusuali con cui l'oggetto contemplato si presenta a noi. Prendiamo ad esempio un falò. Contemplare un falò. e questo lo facevamo nel rito dell'equinozio d'autunno. Quest'anno il rito dell'equinozio d'autunno sarà organizzato da Francesco, pertanto io intervengo, se intervengo, intervengo in maniera assolutamente periferica, per cui non so se ci sarà la contemplazione. Comunque bene, ci si siede a una certa distanza dal fuoco in modo che il fumo non disturbi la concentrazione, e ci si rilassa e si sceglie il senso attraverso il quale effettuare la contemplazione. Nel momento che si tratta di un fuoco, possiamo eliminare immediatamente i sensi del tatto, del gusto e dell'olfatto. Questi sensi li usiamo per altri tipi di contemplazione. Possiamo scegliere la vista o l'udito. Se scegliamo la vista, è necessario sfocare gli occhi. Se scegliamo l'udito, non è necessario alterarlo. Ascoltare la voce del fuoco non rientra nell'uso comune della ragione. Guardare il fuoco rientra nell'uso comune della ragione. Se si decide di contemplare con l'udito, è necessario chiudere gli occhi in modo che la vista non influenzi quanto si ode. Ora parliamo solo dell'uso della vista. Sfocare gli occhi si può fare in tre modi: incrociare gli occhi sdoppiando il falò e mettere a fuoco la propria attenzione in mezzo ai due falò. Questa pratica è la più semplice. Si può focalizzare la vista su un punto intermedio fra il veggente e il falò, in cui non c'è niente, mantenendo l'attenzione sul fuoco. È una pratica abbastanza difficile puntare la vista su un punto che non ha nulla da vedere. Il terzo modo è tirare indietro lo sguardo facendo pressione nel centro della fronte. L'importante è che l'attenzione rimanga sul falò, mentre le immagini che noi abbiamo siano diverse da quelle usuali. A questo punto si fa il vuoto nella mente, si blocca il dialogo interno. L'unica cosa che per noi esiste è il falò, che lo guardiamo in maniera diversa dal solito, ma senza usare parole per descrivere quanto vediamo. Per controllare lo sforzo è necessario giocare sulla respirazione, a ritmarla o più veloce o più lentamente, al fine di aiutarci a mantenere il silenzio. Al silenzio il dialogo interno. In questo caso si avrà un doppio uso dell'attenzione: da un lato, attraverso gli occhi, sarà concentrata sul fuoco; attraverso i nostri sforzi interni, sarà concentrata sul nostro respiro. Con un po' di esercizio, la nostra attenzione dovrebbe armonizzarsi fra attenzione sul fuoco, attenzione dentro di noi e l'attenzione del fuoco su di noi. Se si mantiene questo stato per un certo tempo, si esce dalla dimensione della ragione e si ha una percezione diversa della realtà. Si entra in uno stato psichico attraverso il quale si può entrare in mondi diversi o mondi silenziosi. Dal momento che noi non possiamo usare la ragione per descrivere quello che succede, dal momento che la ragione ignora quanto sta succedendo, anche se tenta di introdurci uno stato d'ansia, l'unica cosa reale sono le variazioni dello stato emozionale che subiamo. Tolta l'attività della ragione, che tenta di incutarci paura, cosa che dovremmo già aver superato con i dibattiti precedenti, le nostre emozioni sono quelle che ci possono descrivere quello che percepiamo. Le nostre emozioni entrano in sintonia con le voci degli dèi, nella figura degli oggetti del mondo, che assistono alla nostra uscita dalla ragione, e nella figura di coloro che abbiamo chiamato mentre con i suoni manifestavamo il nostro intento. Questo fa parte del rito dell'equinozio d'autunno. Non vi preoccupate per gli spiriti neri, perché l'energia dispersa da un cacciatore di conoscenza, da una persona che usa la propria volontà per uscire dalla ragione, li tiene lontani. Loro si avvicinano quando l'uscita dalla ragione della persona è casuale o accidentale. Il percepire qualche cosa, in ogni caso, non è importante. È importante che noi, attraverso la contemplazione, si predisponga il nostro corpo e la nostra ragione a non temere l'arrivo dell'intuizione. In pratica, prepariamo la ragione ad aprirsi a situazioni diverse, a cose delle quali ella non ha parole per descrivere. Si tratta, appunto, di entrare nei mondi silenziosi. Questa pratica, con le sue variazioni, può essere usata sia per ascoltare le correnti vegetative, e allora si punta l'attenzione su quanto avviene dentro di noi, si usa anche per il sognare, cercando di mettere l'attenzione su un'immagine richiamata alla mente, delle mani, per esempio, che si vuole trovare nel sogno. Tutto questo non fa altro che predisporre noi stessi ad accogliere l'intuizione e quanto di diverso dal mondo emerge. noi ci apriamo all'universo. Il nostro vivere per sfida selezionerà quanto dall'universo giunge a noi, perché noi daremo una direzione alla necessità del nostro intuire, che selezionerà l'intuizione attraverso la nostra volontà sovrapposta alla nostra necessità. La contemplazione è un mezzo che serve per forgiare noi stessi. La si può usare quotidianamente per una trasformazione sistematica della nostra capacità di percepire il mondo. Forzare noi stessi in attività di contemplazione permette una maggiore elasticità mentale nella vita quotidiana. Contemplare è l'opposto di pregare. Mentre pregare rattrappisce l'individuo su se stesso, il contemplare lo dilata. Insegnate ai vostri figli a contemplare e saranno maggiormente attrezzati per comprendere il mondo che ci circonda e per agire in sintonia con esso. In pratica, nel riconoscere la qualità di un oggetto, noi poniamo l'attenzione concentrata attraverso i nostri sensi su aspetti inusuali dell'oggetto. In quel momento l'oggetto per noi esce dalla descrizione usuale che ne facciamo per assumere un diverso ruolo nel nostro pensato, nella nostra ragione. Questo produce un altro aspetto che viene sottovalutato dal contemplatore. Nel momento stesso in cui l'individuo pone la sua attenzione su fenomeni inusuali dell'oggetto contemplato, altro non fa che costruire un'assonanza fra quel fenomeno che emerge dentro di lui col fenomeno che percepisce dall'oggetto contemplato. Solo che egli non contempla, anche se lo crede, l'oggetto nella forma e nella rappresentazione con cui la ragione usualmente lo descrive, ma descrive cose inusuali che altro non sono che rappresentazione delle tensioni con cui l'oggetto si presenta. Le tensioni dell'oggetto contemplato si fondono con le medesime tensioni del contemplatore, così che il contemplatore manifesta nei confronti dell'oggetto le stesse tensioni che percepisce dall'oggetto stesso. Il contemplato contempla il contemplatore e le tensioni che si fondono contemplano entrambi. La scoperta da parte del contemplatore che le tensioni abbiano chiamato alla fusione simbiotica contemplatore ed oggetto contemplato che contempla porta l'individuo a riconoscere gli dèi del mondo, partendo dal riconoscimento che le tensioni che si sono fuse in quella contemplazione altro non sono che aspetti dello stesso Dio, degli stessi dèi che si esprimono nel contemplatore e nell'oggetto contemplato che contempla a sua volta. Inizialmente è il soggetto che chiama se stesso contemplatore che sceglie dove e quando contemplare. Solo che il contemplare apre dentro al soggetto che contempla una voglia di contemplare, una necessità di contemplare il mondo, e dopo una certa pratica il contemplatore diventa parte automatica del modo con cui il contemplatore si relaziona col mondo. Quando il contemplare diventa un'attività soggettiva dell'individuo, non solo il mondo chiama il contemplatore a contemplarlo attraverso la sua contemplazione, la contemplazione dei soggetti del mondo nei confronti del contemplatore, ma le stesse tensioni della vita chiamano contemplatore contemplato a contemplarsi reciprocamente in modo da fondere le relative tensioni. Il soggetto contempla il mondo perché gli stessi dei emersi dal soggetto e presenti nel mondo hanno chiamato entrambi a fondere le loro tensioni, che se questa fusione è stata sollecitata, dal contemplatore, essere umano, o dall'oggetto che contempla a sua volta. Perché le tensioni chiamino contemplatore contemplato, è necessario che contemplatore e contemplato siano in grado di essere sensibili alla chiamata, sappiano cioè contemplare, riconoscere le tensioni soggettive dell'oggetto contemplato. Il passaggio da consapevolezza di contemplare alla consapevolezza di essere contemplati dall'oggetto contemplato, cioè la certezza emozionale, è il primo passo per razionalizzare la propria collocazione soggettiva all'interno di un mondo di oggetti che contemplano il loro mondo attraverso la loro volontà. Questo al di là dei sensi che privilegiamo nella contemplazione. Tutto questo discorso per dire che esiste una fase nella pratica della contemplazione in quanto l'individuo che si è seduto a contemplare quel bellissimo pioppo che gli sta davanti si accorge di essere contemplato a sua volta dal pioppo e si accorge che le sue tensioni, una parte delle sue tensioni emotive si fondono con le tensioni emotive del pioppo. Attenzione, le tensioni emotive non sono manifestazione dei soggetti che le emanano, ma hanno a loro volta una loro intelligenza, un loro progetto e un loro scopo. E più va avanti la contemplazione, e più le tensioni stesse chiamano contemplato e contemplatore a contemplarsi a vicenda. Quando dico che gli dèi si alimentano degli oggetti del mondo e gli oggetti del mondo si alimentano trasformandosi in dèi, diventando dèi e attraverso gli dèi, sto parlando esattamente di questa relazione. Questo al di là dei sensi che privilegiamo nella contemplazione. Il passaggio successivo è il contemplare la tensione al di fuori dell'oggetto che manifesta quella tensione, la tensione come oggetto in sé. E in quel momento avete individuato e state contemplando gli dèi in sé. I soggetti manifestano delle azioni all'interno di una contraddizione. Le azioni che manifestano sono l'espressione soggettiva delle tensioni che vivono in quella contraddizione. Noi possiamo sia contemplare il soggetto che compie le azioni e osservarne le tensioni, possiamo osservare le azioni e individuare le tensioni ignorando il soggetto che queste attraversano, oppure individuare le tensioni e, data un'oggettività in cui si manifestano, intuire le azioni che queste produrranno. In pratica, le tensioni sono oggettività che si esprimono nei singoli soggetti e i soggetti le manifestano mediante azioni date alla loro volontà espressa nei loro processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Questo è il motivo, per esempio, per cui ho dato dell'idiota al vescovo di Padova, perché è un truffatore, perché nega la proprietà degli oggetti del mondo di manifestare se stessi, cioè nega il divino degli oggetti del mondo, che è un elemento lapalissiano che accade sotto i loro occhi per manifestare la truffa del mago di Barman per televisione, che mentre il mago di Barman per televisione vendeva le pozioni per curare il cancro, il vescovo di Padova vende il Dio creatore, la creazione, come una pozione per far fesse le persone. Non c'è esattamente nessuna differenza. Le tensioni che si manifestano nell'esistenza sono il vero oggetto della contemplazione. Si assiste ad una trasformazione soggettiva all'interno del contemplare che, iniziato dalla contemplazione di una forma descritta dalla ragione, viene spostata su aspetti inusuali degli oggetti. Dapprima per cogliere gli aspetti inusuali degli oggetti e poi per cogliere le tensioni che si manifestano prima attraverso gli oggetti e poi in se stesse, le tensioni che attraversano l'universo. Contemplando l'individuo si trasforma. La sua trasformazione soggettiva sposta la sua attenzione nella contemplazione di un rapporto dialettico di modificazione, oggetto contemplato e necessità soggettive all'interno del suo vivere per sfida. Noi pratichiamo la contemplazione seduti, comodi e concentrando la nostra attenzione sull'oggetto contemplato. Quando si acquisisce l'abitudine a contemplare, questa abitudine si trasferisce come patrimonio dell'individuo, come abitudine a frenare in un'automobile quando le luci della macchina che precede diventano rosse. nel contemplatore, ma il contemplatore non è sempre seduto comodo con una birra a fissare la sua attenzione sul cielo, sulle nubi, su un albero, su un falò. Il contemplatore è un pagano politeista che vive per sfida e può trovarsi a contemplare un concetto astratto di filosofia, una situazione sociale, una questione di lavoro, una questione di rapporti interpersonali. Può contemplare se stesso e le sue inadeguatezze, eccetera, eccetera, eccetera. Può intuire aspetti, situazioni o cose che nemmeno sospettava. Non esistono solo gli aspetti inusuali dell'albero, del cielo, delle nubi. Esistono gli aspetti inusuali della nostra vita quotidiana che noi possiamo contemplare vivendo per sfida. Le tensioni che vi concorrono, le tensioni che attraversano tutti i soggetti nelle varie relazioni del vivere per sfida. Il contemplatore è in grado di cogliere l'aspetto inusuale del suo vivere per sfida e mette in atto delle strategie che sono in grado di agire direttamente sulle tensioni del vivere per sfida, le tensioni che attraversano gli oggetti e che sollecitano la nostra attenzione, attenzione, altro non sono che gli dèi che comunicano al Dio che cresce dentro di noi e che trasmette questa comunicazione alla ragione sotto forma di sensazione, desiderio, bisogno, al di là che la ragione comprenda l'origine della sensazione, del desiderio o del bisogno e che ne proietta su quel desiderio o quel bisogno le sue illusioni o le sue farneticazioni. Quegli dèi con i quali noi possiamo costruire immediatamente delle relazioni e sui quali possiamo agire affinché il nostro vivere per sfida volga a nostro favore. Il contemplare è un uso dei sensi proprio del pagano politeista, che concepisce la propria esistenza in quanto immerso in un immenso crogiolo di dei, di cui è parte, ed elaborazione del Dio che cresce dentro di lui. Questo è il dibattito che abbiamo tenuto qui a Radio Gamma 5 sulla contemplazione. Naturalmente io qui mi sono limitato a leggervi la traccia, in realtà qui a Gamma 5, in sala Gamma 5 c'è stato il dibattito con le persone presenti che chiaramente interloquivano su quanto stavamo a dire. Bene, questo era tutto sulla contemplazione, sulla pratica della contemplazione. Il fatto che manchino delle persone ad interloquire, cioè che sia fatto per radio, come diretta esposizione, e non che sia fatto in un dibattito pubblico, chiaramente toglie moltissimo a quello che è stato il dibattito. E qui a Radio Gamma 5 riprenderemo i dibattiti penso ad ottobre, anche se prima saranno preceduti da una riunione in cui illustreremo con un video quello che è stato il congresso di Anversa e illustreremo anche quelli che sono i riti con un video che abbiamo girato, insomma. Adesso vedremo, in ogni caso altri due dibattiti sono, uno è pronto completamente, un altro è quasi pronto e penso che andremo avanti in questo modo, insomma. Bene, allora, visto che ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione, abbiamo qualche minuto, vi ricordo il numero di telefono 049 600 700 e 049 600 838. Allora, vediamo un attimino qualche notizia stampa che non abbiamo usato oggi durante la trasmissione, e ce n'erano parecchie in realtà. C'è l'assassino, diciamo così, del fondatore di Taizé. Là ci sono alcune cose che non sono ben chiare, ma comunque lasciamo fare alla polizia quelle che sono le sue indagini. Abbiamo un'altra notizia su Londra, suore contro il codice da Vinci, proteste davanti alla chiesa che ospita il set. È una notizia del 18 agosto 2005 della Repubblica. Abbiamo tutta una serie. Argentina, lo scandalo del vescovo gay, in un filmato con un giovane di 23 anni, è una vendetta politica. È un articolo che è apparso sulla Repubblica il 22 agosto 2005. Questo articolo è stato completamente censurato, per esempio, dal Gazzettino, questa notizia, mentre altri giornali si sono limitati a dare il trafiletto. Qual è il vero problema? Il vero problema non è tanto la lotta politica per i quali gli avversari del vescovo lo hanno incastrato brutalmente attraverso un video dei suoi rapporti gay che aveva. Il problema è della vigliaccheria con cui i cattolici manifestano dei principi morali agli altri e a se stessi si lasciano la libertà di fare qualunque cosa. Cioè, questa aberrazione morale è il vero disgusto che in realtà c'è per distruggere quelli che sono i diritti civili e i diritti delle persone. Fratellità, guarda caso, questo vescovo argentino, Juan Carlos Macarone, è stato costretto a dimettersi e il Vaticano ha accettato qualche giorno fa le sue dimissioni. Guarda caso, si viene a dimettere questo vescovo quando viene incastrato a livello politico con un video in compagnia di una persona che ha 23 anni, cioè praticamente è un semplice rapporto omosessuale, e il Vaticano si dimette per la vergogna. Ebbene, questo stesso vescovo nel 1996, Maccarone, dirige una piccola diocesi e arriva alla prima denuncia per abusi sessuali. Cioè, quando questo vescovo ha fatto degli abusi sessuali nel 1996, non viene costretto alle dimissioni. Quando questo vescovo viene trovato con un rapporto gay normale, cioè che non porta via niente a nessuno, che non fa abusi a nessuno, viene invece costretto a dimettersi. Questa è la doppia morale che viene praticata un po' da Wojtyla e da tutti i suoi scagnozzi. Rifletteteci attentamente. L'importante è riuscire a stuprare, per Ratzinger e Wojtyla, l'importante è riuscire a stuprare bambini. Un'altra notizia che arriva da un altro vescovo, questa invece è dall'Italia, Monsignor Favale, vieni, vieni, ciao. Monsignor Favale, sotto accusa per il restauro del monastero, si è fatto ritrarre sulla facciata della curia. Il vescovo col ristorante in parrocchia ha truffato nei lavori, processate il Vallo della Lucania, a giudizio l'ex segretario di Giordano. E il signore è stato rinviato a giudizio e verrà processato. C'è sempre la solita cosa del crocefisso, perché Ratzinger vuole costringere che gli italiani vengano meno al dettato costituzionale e vuole costringere a mantenere il crocefisso in modo da stuprare le persone, costringendole in ginocchio davanti ad esso. E questa è una polemica che ormai andrà avanti anche parecchio, fin quando lo Stato non riuscirà a rivendicare il proprio diritto alla propria laicità. Bene, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo, dove continueremo ancora con varie cose. Finito il discorso sulla contemplazione, andrò avanti con altri discorsi un po' alla volta. E naturalmente questi discorsi sugli altri dibattiti li intervallerò con vari articoli di stampa che stanno uscendo e sono usciti e che ho, insomma. Bon, vi ricordo il sito http://www.federazionepagana.it, sto caricando tutto quello che è caricabile e da quella pagina contatti potete anche andare sul sito federazionepagana.com, dal quale potete ascoltare tutte le trasmissioni radiofoniche che vengono sistematicamente caricate. Per cui questa trasmissione già domani o comunque nel giro di pochissimo tempo la trovate caricata in internet. E la potete scaricare o riascoltare come volete. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e intanto vi saluto. Ciao a tutti.